from the legendary Horseshoe here in Columbus, Ohio. It's the Nebraska Cornhuskers coming to town to take on the fifth-ranked, world-famous Ohio State Buckeyes.
Bentornati a tutti, amici del College Football, nona puntata di Scusate il College Football. Come avete sentito dalla nostra intro, parleremo ovviamente di Ohio State, ma la nostra intro è stato più un omaggio a Gus Johnson, che è sempre più spettacolare nelle sue intro, nelle sue telecronache. Con me questa sera siamo orfani di, oltre che di Andrea, che però tornerà, ci ha promesso, prima o poi tornerà, lo riavremo tra noi. Siamo orfani anche di Oleg, ma comunque ci sono sia Guido Semplici che Francesco Fede. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E abbiamo molto di cui parlare oggi. Settimana prossima, vi ricordo, non perdetevi la puntata di settimana prossima in cui andremo a fare la preview dell'ultima conference che manca all'appello, ovvero la Pac-12, che se Dio vuole appunto ripartirà settimana prossima, e vedremo come e se riuscirà ad arrivare in fondo. Ma ripartiamo dal recap di quanto accaduto in questa week 8, appena si è conclusa in questo weekend. Nell'antipasto di giovedì scorso, App State ha ridato onore al suo nome e ha battuto 45-17 Arkansas State, quindi App State si è un po' ripresa dopo un passo falso, in realtà è un avvio non così convincente. La Big Ten è iniziata, è partita venerdì, vi abbiamo anticipato, ne abbiamo lungamente parlato settimana scorsa, è iniziata venerdì con l'anticipo tra Wisconsin e Illinois. Gran partita dei Badgers, che sono stati strepitosi vincendo 45-7 con il solito attacco prepotente basato sulle corse, ma con l'aggiunta della nota lieta del freshman Graham Mertz, di cui tanto si è parlato, tanto speravano in lui i tifosi di Wisconsin, e diciamo che la prima sua uscita è stata più che buona. Purtroppo adesso ha contratto il Covid, non solo lui ma tanti giocatori di Wisconsin, e quindi questa settimana non rivedremo all'opera i Badgers, che avrebbero dovuto giocare contro Nebraska. Quindi toccherà aspettare almeno un'altra settimana, ma probabilmente forse anche qualcosa di più, per rivedere Graham Mertz all'opera. Restando nella Big Ten, che è stata la conference nella quale è successo di più in questo weekend, Greg Schiano è partito molto bene battendo un inguardabile Michigan State 38-27 nella prima partita del suo ritorno a Rutgers, in una gara con un numero infinito di errori, molti più errori che prodezze. E Ohio State invece, come era preventivabile, ha fatto il suo battendo Nebraska dopo un bel avvio comunque dei Cornhuskers, che hanno tenuto per un tempo, giocandosela non dico alla pari ma comunque facendo una buona impressione. Poi nel secondo tempo ha dilagato l'attacco di Ohio State, guidato da un grande Justin Fields, che subito ha iscritto il suo nome alla lista dei candidati Heisman. Purdue batte Iowa, come vi avevamo detto, avevamo tutti pronosticato la vittoria dei Boilermakers, e hanno battuto Iowa 24-20 nonostante l'assenza di Rondell Moore, di cui ancora eravamo ignari noi. Rondell Moore, il sabato si è appunto arrivata a questa notizia che Rondell Moore non avrebbe preso parte alla partita, ma c'è stato uno strepitoso David Bell, che ha chiuso con 13 ricezioni, 21 target, 3 touchdown, un numero infinito di yard. Northwestern ha fatto anche Northwestern ha vinto facilmente contro Maryland, mentre invece la notizia di questa settimana della Big Ten è la sconfitta di Penn State, che è caduta in trasferta a Bloomington contro Indiana, sconfitta 36-35 dagli Hoosiers ovviamente, in una gara che si è chiusa all'overtime con una dibattutissima decisione degli arbitri su una conversione da 2 punti del quarterback di Indiana, Michael Penix. E qui stoppo un secondo il mio recap, chiedendovi anche a voi un parere sulla decisione degli arbitri in primis, e poi sulla decisione invece di James Franklin in secundis, ma forse sarebbe da mettere in primis quella diciamo non chiamare time out, non istruire il proprio running back più che altro a 1 minuto e 40 dal termine, quando praticamente con la partita in mano, chiusa, con la possibilità di chiudere, di giocare insomma sul cronometro, invece ha deciso di segnare Penn State anche con un gioco abbastanza bizzarro, appunto in cui la difesa di Indiana si è completamente aperta come il Mar Rosso e ha lasciato correre indisturbato il running back di Penn State. Di chi è la colpa di questa sconfitta, ripeto, in cui Penn State ha guadagnato 488 yard contro le 211 di Indiana ed è riuscita a perderla. Guido,
Penn State, cioè, secondo me ha proprio buttato via la partita dall'inizio alla fine, nel senso, poi è chiaro che l'ultima giocata, quella, insomma, del touchdown fatto, invece forse era meglio, anzi sicuramente era meglio fermarsi prima. Quella è chiaramente una decisione sbagliata del giocatore, non so, chiaramente la colpa riade anche sull'allenatore che o non gliel'aveva detto o non gliel'aveva detto in maniera abbastanza chiara. Si vede anche a un certo punto sembra quasi volerlo evitare, un po' come ha fatto Todd Gurley con gli Atlanta Falcons, quindi è successo anche in NFL, può succedere al college. Mentre sulla decisione arbitrale concordo, ma non tanto perché secondo me è touchdown, direi è molto al limite, però dal momento che poi dopo gli arbitri hanno deciso che sul campo era touchdown, non c'erano secondo me abbastanza prove per poter ribaltare la decisione, infatti sono rimasti sulla decisione iniziale, ovvero quella del touchdown della conversione a due punti per Indiana, che diciamo gli ha regalato la partita.
Sì, questa è di fatto la chiave di lettura di quell'episodio, perché appunto probabilmente almeno io a vederla a posteriori avrei detto magari non l'avrei dato come touchdown, come conversione a due punti, però una volta chiamata sul campo ovviamente le immagini, il video che a cui insomma gli arbitri hanno dovuto fare riferimento, certo non chiariva, non poteva fare invertire la chiamata. Fra, tu cosa ne pensi?
Sì, sono sostanzialmente d'accordo con Guido. Non sarei propenso a dare le colpe a Franklin riguardo il touchdown segnato dal suo giocatore, perché io le colpe le do al giocatore al 100%, perché ok, magari non hai sentito lo schema, non ti è stato spiegato bene, però è chiaro che ci devi arrivare da solo a capire che quando manca un minuto e 20 è meglio inginocchiarsi e non andare per il touchdown quando la squadra avversaria poi può recuperare il risultato. Quindi io do le colpe al giocatore, sono altre le colpe di Franklin in questa partita. Per il resto sì, anch'io la chiamata è molto molto al limite, però una volta che gli arbitri on field chiamano il touchdown non ci sono i presupposti per cambiare la chiamata, non ci sono abbastanza prove come ha detto Guido, e quindi resta il touchdown. Poi se gli arbitri non avessero chiamato touchdown sì, avremmo discusso lo stesso, quindi è andata così. Penn State l'ha persa per errori suoi, non certo per meriti di Indiana, anche se Indiana diciamo che è stata molto cinica, audace, perché ha provato non solo quella conversione da due, ma ne aveva fatto una anche durante la partita. Però troppi gli errori di Penn State, 3 turnover, 3 field goal sbagliati, insomma, l'hanno persa in Nittany Lions.
Sì, in qualche modo, ripeto, una partita in cui guadagni 488 yard contro 211, c'è qualcosa sicuramente che non ha funzionato. Ci sono stati, oltre ai 3 field goal sbagliati e i 3 turnover, appunto, c'è sicuramente qualcosa che non ha funzionato per i Nittany Lions, che erano, a detta di tutti, la seconda forza della Big Ten East, e adesso, insomma, si trovano ad essere probabilmente ancora, forse ancora la seconda forza, anche se c'è, in chiusura della giornata di Big Ten, c'è questa Michigan che ha demolito Minnesota 49-24, grandissima prova dell'attacco di Michigan, e buona prova comunque anche della difesa, e invece pessima prova della secondaria di Minnesota che ha sofferto probabilmente troppo l'assenza di Winfield e dei tanti ragazzi appunto della difesa e della secondaria dei Gophers che se ne sono andati nell'off-season. E quindi adesso Michigan potrebbe aver scalzato Penn State come seconda forza della Big Ten East. Nella ACC ha vinto UNC il derby con NC State, anche questo ve l'avevamo annunciato, vinto abbastanza facile, ha vinto anche Clemson con Syracuse, anche qua vittoria annunciata, ha vinto Louisville con Florida State, molto facile, ha vinto Notre Dame con Pittsburgh, anche qua molto facile, bella vittoria di Notre Dame, finalmente una bella vittoria convincente anche offensivamente per Notre Dame, che continua a dimostrare di avere una difesa eccellente, una difesa probabilmente al livello se non superiore a quella di Clemson, ovviamente l'attacco non è ai livelli di quello di Clemson, però insomma una Notre Dame che finalmente dà qualche segnale di essere insomma una grande squadra, di poter essere considerata ai vertici di questa SEC. Virginia Tech invece è caduta di nuovo, è caduta in casa con Wake Forest e saluta così il ranking, mentre Miami si conferma seconda o terza forza di questa conference battendo Virginia. Anche qua ha sofferto un po' Miami, forse un po' troppo, però comunque alla fine ha portato a casa la vittoria, 19-14 il finale. Nella Big 12 hanno vinto finalmente sia Texas che Oklahoma, non era ancora capitato in questa stagione che vincessero insieme nella stessa settimana. Ha vinto Oklahoma State, che ha battuto Iowa State, questa era la partita della settimana nella Big 12, ha vinto 24-21, una gara dominata dal running game, alle 139 yard di Chuba Hubbard, diciamo attendibili, ha risposto infatti uno straordinario Breece Hall, running back di Iowa State, con 185 yard su 20 portate, e che però non sono bastate per i Cyclones per battere il Gandone, che così è sempre più proiettato verso il Big 12 Championship. Che però appunto avrà una gara abbastanza impegnativa anche questo weekend contro Texas. Nella SEC continua a schiantare avversario dopo avversario Alabama, ha vinto LSU, anche LSU finalmente una vittoria convincente, Missouri ha compiuto l'upset su Kentucky e Auburn continua a zoppicare un po', però riesce a superare Ole Miss 35-28. Due parole sulla Mountain West in chiusura, dove Boise State ha ricominciato a martellare come suo solito, vincendo 42-13 su Utah State. E dove la partita della settimana è stata quella tra Nevada e Wyoming, vinta dai Wolfpack all'overtime grazie a una grandissima prova del quarterback Carson Strong, 420 yard, 4 touchdown e su un intercetto. Attenzione a Nevada, che appunto ha fatto un'eccellente prova offensiva. E infine continuano le loro corse sia BYU, che continua a vincere facilmente, e anche Cincinnati, che concede la miseria di 13 punti al grandissimo attacco degli SMU Mustangs di Shane Bushell, e ne segna 42 grazie a un Desmond Ridder da 126 yard lanciate, 179 yard corse, e quindi soprattutto Cincinnati grazie al running game, a cui ha contribuito anche il running back Gary Dox con 105 yard e 3 touchdown. E da Cincinnati ripartiamo da Fra, che ci commenta appunto questi Bearcats. E secondo te, Fra, ti faccio subito una domanda in apertura, perché so che comunque è quello che poi alla fine ai nostri ascoltatori, un po' in giro per non solo in America, ma anche per chi segue il college football in Italia, è la cosa che interessa di più, sono i playoff. Secondo te questi Cincinnati Bearcats possono avere una chance di entrare a far parte appunto delle quattro?
È la domanda che mi aspettavo in realtà, perché comunque è molto in alto nel ranking. Cincinnati, diciamo che sta seguendo la stessa parabola di UCF, dei campioni della galassia mondiali di Marte, Venere e Saturno di due anni fa, perché sembra in effetti lo stesso come dire, modus operandi, insomma, la squadra di Coach Fickell. Molto molto difficile, perché la squadra c'è, è in dubbio, la squadra è in salute, gode di un'ottima difesa, un attacco che per gli schemi che adotta il coach è perfetto, però c'è un grande però, nel senso che non è una squadra che storicamente insomma è abituata a stare così in alto, diciamo così. Anche la partita contro il SMU, non so se l'avete vista, ma chi l'ha vista sa benissimo che il risultato è molto bugiardo, perché i Bearcats hanno risolto la partita solo nell'ultimo quarto, e una pessima gestione di Sonny Dykes, coach di SMU, strano, e perché insomma lui è un allenatore che prepara abbastanza bene le partite. Quindi la pessima gestione di Dykes unita ad una serie impressionante di drop dei wide receiver di SMU, insomma non hanno portato la sfida ad essere più equilibrata di quanto non dica il punteggio finale. Certo è che la difesa di Cincinnati ha comunque limitato tantissimo un attacco che viaggiava oltre 500 yard di media, ha costretto Bushell a rivedere i fantasmi, le situazioni di Texas in cui non riusciva a muovere la catena nonostante un pacchetto ricevitore da NFL, insomma, ecco perché i Bearcats vanno comunque considerati per il 50% la corsa playoff. Io li considererei più per un New Year's Six, perché quello che preoccupa la squadra di Coach Fickell è innanzitutto la tenuta fisica e mentale, perché comunque per vincere tutte le partite ci vuole un'ottima tenuta fisica e mentale, cioè tutti i pezzi devono combaciare, tutti i giocatori devono restare sani. In secondo luogo c'è la schedule, che è tostissima, perché Cincinnati deve affrontare Memphis, deve affrontare USC, UCF e deve affrontare Houston, che sono tutti test molto pesanti per la difesa. È chiaro che Cincinnati non è minimamente paragonabile né ad Alabama né a Clemson, e in questo momento nessuna squadra lo è, però come ti ripeto, la parabola di UCF di 2 anni fa secondo me può essere ripetuta da questi Bearcats. Poi ti dico, se le vince tutte, ma le deve vincere tutte in maniera netta, in maniera chiara, in maniera limpida, e succedono scossoni nei piani alti del ranking, allora si può parlare di situazione playoff. Altrimenti io non vedo per questi Bearcats più di un New Year Six, che comunque sarebbe un grandissimo traguardo per una squadra che fino a un anno fa non si cagava nessuno, diciamo così.
E che anche comunque nello stato vive un po' sull'ombra di Ohio State. Però appunto, se dovesse ripresentarsi in una situazione più o meno simile a quella dell'anno scorso, in cui alla fine di fatto è arrivata ai playoff Oklahoma perché non c'è stato nessuno, la commissione non sapeva chi mettere al quarto posto, perché alla fine hanno perso tutti, anche Oklahoma che era praticamente data da tutti come sicuramente fuori dalla lotta playoff, alla fine è rientrata proprio per e gli scivoloni di tutti quelli che aveva davanti. In una situazione del genere probabilmente una Cincinnati imbattuta scavalcherebbe una l'Oklahoma dell'anno scorso, ecco.
Sì, perché comunque qualcosa da qui alla fine dell'anno, quando verrà stilato l'ultimo ranking, succederà qualcosa, perché è impossibile che vada tutto liscio. Stiamo pur sempre parlando di college football e mai nulla andrà come dovrebbe andare, quindi
stiamo parlando di college football e di 2020, quindi signori,
2020 è ancora peggio, quindi realisticamente io non vedo questi Cincinnati da playoff, più ti ripeto, più da New Year Six, anche perché restando il fatto che Alabama e Clemson sono secondo me le uniche due sicure adesso di fare playoff, in un'ipotetica semifinale i Bearcats comunque verrebbero rullati, comunque onde evitare anche le figure di Michigan State nel 2015, 38-0 e via discorrendo, insomma.
Un'altra squadra che invece ha stupito in questo weekend, diciamo dopo che ci eravamo fatti un po' traviare dal possibile ritorno di Texas, Miami, che comunque Miami è un nì, perché alla fine è forse tornata, comunque sta tornando. Adesso, con questa prima settimana, c'è il ritorno, tra virgolette, tra molte virgolette, di Michigan, che ha fatto un'eccellente prova contro Minnesota in trasferta, ha vinto 49-24, come detto, ha convinto soprattutto offensivamente, cosa che negli ultimi anni aveva fatto abbastanza di rado. Guido, passiamo a te, raccontaci questi Wolverines.
Ma sì, una vittoria molto incoraggiante per Michigan, 49-24, contro un avversario di tutto rispetto, e più che altro in una situazione un po' di pressione, perché appunto Michigan era un po' la squadra che tutti aspettavano al varco per questo esordio, perché comunque era un esordio difficile, comunque sempre una squadra che è tra le potenze tradizionali del college football, quindi ha sempre un po' di più gli occhi addosso, e quindi c'era molto attesa e più che altro tanta gente pronta a dire, tra cui anche il sottoscritto, vedi la solita Michigan. E invece devo dire che non è stata la solita Michigan, e ho sentito anche in maniera secondo me sbagliata delle reazioni del tipo ma Minnesota non è un granché, perché secondo me Minnesota è una buonissima squadra e la vittoria di Michigan ha valore proprio perché Minnesota è appunto una buona squadra. Ovviamente io non farei un overreaction all'opposto, nel senso Michigan resta una squadra da ancora controllare, ancora verificare per tutto il campionato. Non è certo una partita, seppur giocata molto bene, che li rilancia a livello nazionale. Comunque, Joe Milton, il quarterback, è stato secondo me eccellente. Non ha strafatto, nel senso, non ha risolto la partita con le giocate, ma è stato molto in controllo dell'attacco. Un attacco è stato, secondo me, l'arma principale sono stati proprio i giochi delle corse. L'offensive line ha giocato molto bene, secondo me, in maniera anche abbastanza inaspettata, perché c'erano diversi elementi nuovi rispetto all'anno scorso, quindi sono stati molto bravi a correre, a imporre il gioco delle corse, e Minnesota ci ha capito poco a livello difensivo, e Michigan è potuta in qualche modo andare via. Appunto, Joe Milton molto preparato, non sembrava certo un quarterback alla prima partita. Lui è un redshirt freshman, significa che l'anno scorso era un freshman, però non ha giocato più di 4 partite, quindi ha potuto mantenere il suo status, quindi era di fatto al suo esordio, e mi è sembrato appunto molto in controllo. Per il tipo di quarterback che è, probabilmente non sarebbe partito da titolare 2 anni fa con Jim Harbaugh, però chiaramente non è più l'attacco di Harbaugh, ma è passato nelle mani, nelle chiamate di Josh Gattis, che è l'offensive coordinator. Vediamo Michigan con un quarterback con uno stile diverso, un quarterback che può correre, atletico, ancora da verificare sui lanci lunghi. Non ne ha fatti molti contro Minnesota, e dicono che non sia molto accurato e sia proprio quello un po' il suo problema, però devo dire, per ora, per quello che ha fatto vedere, gli è riuscito benissimo. E appunto, non riesco a ricordarmi sinceramente quanto tempo è che Michigan non era così, non sembrava così forte in attacco contro un avversario di conference, di Big Ten, quindi anche questo ad avvalorare la tesi che il secondo anno sotto lo stesso offensive coordinator probabilmente hanno assimilato tutti i concetti, e adesso la squadra e tutti i giocatori sono sullo stesso piano, rodati e pronti per fare bene. Dall'altra parte, Minnesota, devo dire, mi ha deluso un po' Tanner Morgan, il quarterback, che ha sbagliato molto, forse troppo, anzi sicuramente troppo, qualche situazione in cui Minnesota poteva comunque avvicinarsi più a Michigan, stare un po' più in partita, e chi lo sa come poteva andare a finire nell'ultimo quarto. Invece Morgan ha secondo me sbagliato veramente dei lanci anche molto semplici. Un touchdown mi viene in mente su una wheel route del running back, che il lancio è stato fatto con troppa forza, e quindi l'ha superato in end zone anche di parecchio, quindi non molto preciso. Grande prova dei cornerback di Michigan, che hanno tenuto a bada Rashad Bateman, che è uno dei migliori wide receiver della nazione, e ha fatto il suo alla fine, se guardi le statistiche, ma a livello di giocate che hanno impattato poi dopo il risultato ce ne sono state veramente pochine. È chiaro che se Minnesota vuole in qualche modo andare a disturbare una Wisconsin che, Covid a parte, sembra molto, molto in forma, dovrà disporre di un quarterback migliore, nel senso che sarà sicuramente Tanner Morgan, però dovrà giocare molto molto meglio di così. Quindi, diciamo, per concludere, non reagiamo nel dire Michigan is back, ma nemmeno sottostimiamo l'avversario, perché comunque una vittoria è un vincente, ripeto, contro un avversario di tutto rispetto.
Sì, Morgan sicuramente non ha fatto la prova che ci si aspettava da un quarterback che l'anno scorso per rating è stato dietro a Tagovailoa e Joe Burrow. Sicuramente è stato quello uno dei problemi di Michigan. L'altro, appunto, di non riuscire a trovare Bateman, che è stato sempre chiuso molto bene da un raddoppio, praticamente da una bracket coverage della difesa di Michigan. E poi comunque la grande prova di Joe Milton, come hai detto tu, è un quarterback che comunque a Michigan mancava praticamente dall'infortunio di Wilton Spate. Da lì in poi la situazione quarterback a Michigan è sempre stata piuttosto difficoltosa, quindi parliamo della fine del 2016, se non sbaglio.
Sì, è pensare che ce l'aveva anche il quarterback adatto, che era Tyson Hill, perché non so in quanti lo sappiano, ma era commentato a Michigan, poi la partenza di Arbo a San Francisco ai 49ers ha fatto propendere Hill appunto per BYU, perché altrimenti fosse arrivato un anno prima, ecco, Arbo, Hill si sarebbe accasato ai Wolverines. Comunque sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto Guido. Milton è l'uomo giusto per gli schemi di Josh Gattis, la sua personal running game piuttosto che il gioco di passaggio è la soluzione ideale per questo tipo di quarterback. Bisognerà vederlo all'opera contro squadre che lo pressano di più, che lo fanno andare under pressure, per vedere come si comporta con i lanci, però la strada è quella buona.
Sì, più che altro diciamo c'è ora il discorso inverso del tipo, io, chiaramente tutte le squadre che andranno a affrontare Michigan hanno visto che tipo di giocatore è Milton, che preferisce magari quindi spostarsi, muovere la tasca e provare a correre piuttosto che lanciare, cercare diciamo le letture prima, seconda, terza, quarta lettura, e quindi magari cercheranno di mettergli più pressione per cercare di chiudergli quei varchi dove lui può correre e quindi costringerlo in qualche modo ai lanci lunghi, e vedremo se durerà fatica o no, se saranno bravi i wide receiver di Michigan o no. Chiaramente poi quando all'esordio nessuno l'aveva mai visto giocare, quindi nessuno sapeva come poteva essere, lo hanno visto, è chiaro che le difese in una conference tosta come la Big Ten andranno a sfruttare quello che secondo loro è il punto debole di questo giocatore. Vedremo come saprà rispondere, se saprà rispondere bene.
Ovviamente una rondine non fa primavera, però sicuramente un bel inizio per Michigan, che verrà appunto testata anche più in là con altre prove per vedere effettivamente la tenuta di questo attacco e del quarterback di Joe Milton. E Fra, restiamo con te e restiamo su grande running game, commentando brevemente anche quella che è stata la sfida della settimana nella Big 12, ossia la partita che ha visto di fronte i Cowboys di Oklahoma State di Mike Gundy, che hanno battuto 24-21 Iowa State, la squadra di Matt Campbell. Anche qua, come detto prima, grande running game, e Oklahoma State che adesso è lanciata verso il championship praticamente della Big 12. Fra, come vedi questo
sì. Cowboys? Allora, più che running game, la sorpresa è stata la difesa, perché strano ma vero, questo 2020 ci riserva anche il fatto che anche in Big 12 si difende, perché i Cowboys questa partita l'hanno vinta in difesa, non
si
l'hanno
difende
vinta
più
in
Big 12 che in SEC quest'anno.
Sì, esatto, proprio così. Questo 2020 non finirà mai di stupirci fino al 31 dicembre. Sì, dicevo, questa partita dei Cowboys l'hanno vinta in difesa più che in attacco, perché fermare la squadra di Matt Gamble, costringerla a fare solo 21 punti non era facilissimo, non era da tutte le squadre. E Oklahoma State comunque conferma il trend che abbiamo visto in queste prime partite, cioè 12 punti di media, se non sbaglio, concessi agli avversari. Miglior difesa della nazione nei terzi down, cioè le squadre che finora ha affrontato hanno convertito solo 10 terzi down su 56, che sono numeri assolutamente incredibili per una squadra da Big 12 e una squadra con le propensioni offensive di Oklahoma State. Quindi ecco perché bisogna contare anche i Cowboys nella situazione playoff, nella corsa ai playoff. È rispetto agli anni scorsi una squadra molto più equilibrata, non è quella squadra che magari segna quella vagonata di punti che faceva quando a chiamare gli schemi era Mason Rudolph, perché era una squadra troppo troppo sbilanciata in attacco, ma riesce a gestire i due lati della palla in maniera molto più equilibrata. Un'altra novità che ho notato tantissimo è stato il controllo dell'orologio da parte di Gundy, perché non era proprio una sua caratteristica, visto il fatto che non dava tempo neanche ai suoi di assimilare bene lo schema successivo, che subito andava a chiamare lo snap, il quarterback, cioè non era proprio un up tempo offense di quelle estreme, e quindi anche qui il controllo dell'orologio è una novità che a Stillwater potrebbe essere un vantaggio se utilizzato con cognizione di causa. Ecco, insomma, tutti questi elementi fanno sì che Oklahoma State siano i naturali favoriti, non solo per la Big 12, ma per appunto far da portavoce, portabandiera, ecco, chiamiamolo così, della conference appunto nei playoff. Iowa State non esce assolutamente ridimensionata, si sapeva che sarebbe stata una partita punto a punto, non magari un punteggio così basso, però è stato un attacco secondo me troppo incentrato sui passaggi, Purdy è stato troppo indeciso, mai in ritmo, tantissimi drop dei ricevitori, però veramente la pressione della difesa di Cowboys è stata costante, e tra le linee che i Cowboys hanno vinto la partita, quindi Purdy ci ha capito ben poco. Ecco, io fossi stato in Campbell avrei insistito ancora di più sul running game, anche la gestione generale della partita non mi è piaciuta, però assolutamente i meriti vanno dati a questa Oklahoma State. Ora abbiamo un test molto difficile sabato, perché giocherà contro Texas. Sappiamo quanto è forte l'attacco di Texas, quanto Ehlinger sia capace di lanciare sul profondo, quindi insomma verrà attestata anche la secondaria di questa squadra, non solo il fronte a 4. Però insomma bisogna assolutamente contare Oklahoma State nella rincorsa ai playoff.
E quindi da oggi, con la puntata di oggi, uscirete sapendo che dovete tenere d'occhio sia Oklahoma State che Cincinnati per il discorso playoff. State molto attenti a queste due squadre. Come hai detto tu, Iowa State ha sofferto anche tanti drop, anche un paio di drop inaspettati del tight end di Charlie Kohler. Davvero anche da degli insospettabili, quindi non hanno certo aiutato Brock Purdy, che non è comunque stato precisissimo neanche lui, ha fatto la sua partita senza infamia né lode, e così ha vinto Oklahoma State. Arriviamo alla parte della nostra trasmissione dedicata alle vostre domande, alle domande che ci avete fatto con l'hashtag AskCFB, AskCFB College Football sulla nostra chat di Telegram. Sta settimana molte domande e partiamo subito, visto che sono tante le domande, che poi comunque c'è anche da fare una preview della Week 9. Partiamo subito con la prima domanda, che in realtà ci è stata girata dal direttore, ovvero una domanda sul draft, quindi in attesa che ritorni il podcast di Gabriele Balzarotti, ne facciamo noi le veci, e appunto la domanda riguarda la secondaria, come si prospetta il prossimo draft per la secondaria. Vi chiedo, prima Guido, poi a Fra, un paio di nomi di defensive back che usciranno in questo 2021, insomma. Guido.
Ma una classe che è difficile da dire ora, onestamente, però bisogna sempre tenere a mente che il cornerback è un ruolo premium nella NFL, quindi sempre di più le squadre hanno bisogno di cornerback forti, e sempre di più le università glieli forniscono in questi ultimi anni, quindi qualche cosa a livello di numeri, di nomi, verrà fuori più precisamente fra qualche mese. Di sicuro si può fare il nome di Patrick Surtain di Alabama e Tyson Campbell di Georgia, che tra le altre cose sono ex compagni di high school, ragazzi cresciuti insieme ad American Heritage in South Florida, quindi secondo me sono i nomi da tenere d'occhio. Poi, se vogliamo, anche Sean Wade di Ohio State, il ragazzo che aveva fatto opt-out e poi ha fatto opt-in, e quindi lo vediamo con i Buckeyes insieme a tutta la Big Ten, quindi siamo contenti di questo. Comunque sì, ecco, in genere per il draft, per essere più precisi possibile, dobbiamo aspettare quantomeno la fine della stagione.
Fra?
Sì, sostanzialmente d'accordo sia sul discorso che sui nomi, perché parlare di draft è già troppo presto, poi soprattutto parlare di cornerback e di defensive back in generale è molto difficile, perché sono defensive back e wide receiver sono le classi sempre più numerose in un draft, e sono quelle classi in cui è davvero difficile sapere in anticipo quale dei giocatori andrà meglio o quale peggio, perché di solito perlomeno negli ultimi anni il trend è stato che i migliori cornerback poi si è scoperto essere in uscita al terzo o quarto giro, piuttosto che quelli chiamati nei primi due, quindi insomma un'incognita molto è un'incognita, nel senso che sono tante le variabili da tenere d'occhio. perché un giocatore può andare bene in uno schema piuttosto che in un altro, un giocatore è undersize in una squadra piuttosto che in un'altra, insomma, sono troppe le variabili in campo e quindi è ancora troppo presto per parlarne in maniera accurata. Con i nomi sono assolutamente d'accordo con Guido, aggiungerei anche forse il cornerback di Virginia Tech, non mi ricordo il nome, quello che ha fatto opt-out.
Sì,
lui. Per il resto confermo Sean Wade, insomma è ancora troppo presto per dare una risposta un po' più chiara, neanche definitiva, un po' più chiara.
E visto che siamo nel 2020 faccio io due nomi particolari delle safety, che sono quelle di Ardarius Washington e Trevon Moehrig e Caden Stearns, non particolari perché siano particolari questi nomi, ma perché sono tutti e tre safety della Big 12, quindi visto che siamo nel 2020 e che la Big 12 ha iniziato a difendere, le tre migliori safety sono proprio di questa conference. Ma andiamo avanti con la prossima domanda, ritmo, Fra, restiamo a te e parliamo dei Longhorns del nostro Andrea Ghezzi. Ci chiedono sia Matteo che Kerpoz, le domande sono simili, ti faccio io una sintesi, praticamente è cosa manca ai Longhorns per tornare quelli di una volta praticamente, e se dopo i recenti sviluppi anche i decommit di Texas, dei due gemelli che sono finiti ad Alabama nel 2021, il quarterback ha fatto decommit dal 2022, se Tom Herman può restare, diciamo, saldo su questa panchina. Di questo già l'avevamo detto, che insomma saldissimo non è, però insomma, due parole sui Longhorns, Fra.
No, saldissimo no, diciamo che in questo momento è attaccato con i rampini, prova a resistere con le unghie e con i denti, però... insomma deve finire la stagione, da qui alla fine deve rimanere imbattuto, insomma, secondo me per salvare la panchina. È arrivato come lo hanno accolto come un messia, ritorno alla sua alma mater, insomma l'esperienza con Houston era stata straordinaria, però non è stato in grado né con il recruiting né con i risultati sul campo, insomma, non è stato in grado di confermare tutte le aspettative che la fan base non solo avevano riposto in lui. È strano perché non è uno sprovveduto, cioè un allenatore che prepara piuttosto bene le partite, un allenatore molto meticoloso, molto scrupoloso, però è evidente che manca qualcosa, secondo me manca proprio la connection tra lui e i giocatori, tra lui e la squadra in generale, perché secondo me ci sono dei momenti in cui non seguono esattamente le sue indicazioni, mi dà l'impressione che i giocatori appunto non seguino alla lettera le sue indicazioni. E quest'anno il trend è che si sta puntando tutto sulle spalle di Ehlinger, e così non deve essere. Cioè, una squadra che ha ambizioni di conference, ma soprattutto di playoff, non può puntare tutto il carico, non può spostare tutto il peso del carico su un giocatore solo, per quanto bravo esso sia, perché Ehlinger è un ottimo quarterback, si sta caricando da solo la squadra sulle spalle, però è chiaro che non può fare tutto da solo.
Non può bastare.
Non può bastare. Poi è chiaro che i giocatori fanno errori, mistake, drop, fumble, e quindi in tutto questo Herman non c'entra nulla, nel senso, se un giocatore sbaglia un passaggio di drop, un passaggio di 10 yard senza essere marcato, è chiaro che la colpa non è di Herman, però i giocatori li fa scendere lui, li manda lui in campo, ecco perché ti dico che non seguono secondo me alla lettera tutto quello che dice Herman, e questo non è buono per la permanenza appunto del coach sulla panchina del Texas. È una fan base, c'è da dire, molto, molto esigente, perché sappiamo quanto abbia vinto Texas negli anni, quanto sia una delle squadre storiche di questo sport, però secondo me cambierà ancora l'organizzazione, la direzione atletica dell'università. Secondo me, a seconda di come andrà la stagione, potrebbe cambiare. E non so anche se per esempio Texas finisce con una sola sconfitta, due sole sconfitte, non è detto che comunque resti in panchina Herman, ecco.
Sì, comunque come hai detto, appunto, probabilmente è il programma di college football a sangue blu per antonomasia, probabilmente insieme ad Alabama, e appunto non è una situazione facile per Tom Herman. E, restando su un programma, non su Texas, ma su un altro programma, diciamo a sangue blu, ovviamente la domanda è di Luca, e la fa a Guido, ovviamente, perché si parla di Miami, quindi è una domanda che diciamo tocca particolarmente Guido. E ti chiedo, a seguito del recruitment dei prospetti come il defensive tackle Leonard Taylor, della safety numero uno della nazione James Williams, entrambi top 15 della classe 2021, e dei miglioramenti visti in campo in questa stagione, se le speranze di intravedere, cioè se ci sono speranze di intravedere la luce in fondo al tunnel per Miami, insomma, anche questo l'abbiamo già visto. E poi a questa collegato la seconda domanda, che vista appunto la situazione di come sta giocando Derrick King e il fatto che Derrick King il prossimo anno se ne andrà, se ciò coinciderà con un ritorno, diciamo, alle tenebre, ossia alla penuria di quarterback, di qualità nel ruolo di quarterback degli anni scorsi.
Beh, sì, allora, innanzitutto ringrazio Luca, perché sono domande molto, molto ben fatte, molto precise, e mi fa piacere che ci sia un altro che si interessa alle cose di cui mi interesso anche io. E allora, dal punto di vista del recruiting, è chiaro che Miami deve riuscire a concludere, a far firmare i migliori prospetti in South Florida. Non è facile, anzi è praticamente impossibile, perché comunque è uno dei territori più fertili dal punto di vista di produzione di talento a livello collegiale e anche professionistico, quindi non è facile chiudere un ideale portone, mettere una recinzione e tenere tutte le altre squadre fuori, le Ohio State, Alabama, Georgia, Florida, e chi più ne ha più ne metta verranno sempre a pescare i migliori giocatori là. Per tenerseli, Miami deve vincere fondamentalmente sul campo, deve far vedere di essere sul percorso giusto, deve far credere a questi ragazzi che possono salire alla ribalta restando a casa. Questo è quello che sta vendendo Manny Diaz, per ora ci sta riuscendo, ci sono riusciti altri prima di lui, ma poi altri per i problemi di campo, di vittorie, di sconfitte, non sono riusciti a concludere. Quindi Miami deve innanzitutto concludere sul campo, riuscire a tenersi questi talenti, appunto Taylor e Williams, che sono i migliori in South Florida, e lo deve fare appunto solamente, lo può fare solamente vincendo. L'altra domanda su Derrick King, innanzitutto non è scontato che il prossimo anno lui vada in NFL, perché chiaramente, come saprete, per quest'anno l'anno di eleggibilità viene abbonato dall'NCAA, quindi diciamo i ragazzi non perdono il proprio titolo, chiamiamolo così, quindi un freshman quest'anno rimarrà freshman, il prossimo anno un sophomore e via dicendo. Quindi lui potrebbe comunque decidere di rimanere, non credo lo farà. Quindi Miami dovrà trovare per forza un altro quarterback. Non escludo che lo possa fare con lo stesso metodo con cui ha trovato Derrick King, quindi andarselo a prendere nel transfer portal, oppure far crescere uno che è già al roster. Vedremo cosa cambierà. Tate Martell, no. Direi Tate Martell, quel treno è già andato da un pezzo. Appunto, vedremo. Chiaramente purtroppo, per fortuna, il college football è fatto anche di tanti cambiamenti. Da un anno all'altro le squadre cambiano molto, quindi non sarà solo Miami e dovrà trovarsi un quarterback, ma ci saranno moltissime altre squadre, e quindi diciamo vedremo come si saprà adattare Miami. Quello che mi auspico io da un punto di vista di tifoso è quello di restare comunque su un tipo di attacco, a prescindere da chi sarà l'offensive coordinator, se rimarrà Lashley o meno, se ci sarà King o meno. Però mi piacerebbe che questa idea di attacco venga lasciata e venga più che altro sviluppata, perché questi ragazzi hanno bisogno anche un po' di continuità.
Bene, sappiamo che Guido su Miami potrebbe parlare, fare un podcast a parte,
sì,
tutte le settimane
più o meno.
Harry Case. E arriviamo alle domande più piccanti del Poz, nostro ascoltatore fan dal day one, che ci chiede, abbiamo parlato di Miami e Texas, aggiunge USC e Michigan a questa lista di nobili decadute, ci chiede quale di queste quattro ha più chance di arrivare al New Year's Six Bowl. Parto io, dico Miami, ditemi anche voi chi e perché, molto brevemente, perché ragazzi dobbiamo correre. Guido, partiamo.
Ma io direi chance più o meno tutte, dai, in un New Year's Six Bowl hanno la chance, ce l'hanno tutte. È chiaro che vedo come favorita forse per arrivarci una Miami o una Michigan piuttosto che le altre due, e USC che ancora non abbiamo visto.
Sì, d'accordo con Guido, non stiamo parlando di playoff di New York Six, che ci arriva anche la decima, undicesima del ranking, Miami sicuramente la metto al primo posto, anche prima di Michigan, perché comunque è un sistema di gioco collaudato, l'abbiamo vista, resta, secondo me Miami è una squadra ancora troppo indisciplinata, non solo dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista individuale, perché anche sabato scorso c'è stato un giocatore, non mi ricordo il nome, ma è stato il quarto target in 5 partite, insomma, un po' troppo.
Carter.
Sì, esatto.
È un problema.
È un problema, troppe le penalità sia individuali che di squadra, quindi bisognerebbe aggiustare questa situazione, però io la vedo superiore anche a Michigan, non fosse altro che ha giocato più partite, ha un sistema di gioco più rodato. Però tutte, USC compresa, anche se giocherà poche partite, avranno chance di New Year's Six.
Comunque è un po' un marchio di fabbrica di Miami, quello di essere un po'...
Così. Sì, esatto. Rientra nel personaggio, diciamo. Esatto.
Ma non siamo più negli anni 2000, ormai...
Ma is back, ormai, Miami is back.
Se ormai le penalità si contano molto più facilmente di quanto si contavano negli anni 2000, purtroppo per Miami.
Sì, diciamo, sono meno clementi gli arbitri. L'altra domanda del Poz, quella che da qui in avanti probabilmente ci domanderemo ogni settimana, riguarda ovviamente i playoff, e ci chiede se Ohio State, Clemson, Alabama e Georgia sono ovviamente le quattro favorite per arrivare ai playoff, se è possibile che la commissione lasci fuori una imbattuta della Big 12 o della Pac 12 per far spazio a, diciamo, quella tra Alabama e Georgia che perdesse il championship. Parto io e rispondo, diciamo, con una cosa, un pensiero abbastanza comune, che è quello che se dovesse perdere Alabama il championship arrivandoci da imbattuta, quindi chiudere la stagione con una sconfitta, è possibile che venga lasciata fuori in imbattuta della Big 12, della Pac 12 quasi sicuramente, della Big 12 magari con meno facilità, però è possibile. Se dovesse essere Georgia a perdere il championship, invece una Georgia con due sconfitte sarebbe praticamente al 99% lasciata fuori dai playoff. Guido, la tua idea?
Concordo con te in pieno, è già successo, quindi praticamente si sta parlando di un precedente. È chiaro che la SEC agli occhi della commissione è sempre un trattamento particolare, in parte anche giustificato, non lo nego. Secondo me sì, è più probabile uno scenario del genere piuttosto che, boh, non lo so, una squadra come Oklahoma State possa rientrare nei playoff piuttosto che una della Pac-12, e comunque deve ancora iniziare a giocare. E come abbiamo visto, per la Big Ten non è facile che queste due conference riusciranno a completare la schedule, il calendario, quindi vedremo anche quante partite riusciranno a giocare, più che altro.
Fra.
Sì, sono dello stesso parere, nel senso che se una della Big 12, in questo caso l'unica non può che essere Oklahoma State, dovesse arrivare da imbattuta all'ultimo ranking, è chiaro che non la puoi lasciare fuori, sarebbe tra le prime quattro. È più facile lasciare a casa una Pac-12 imbattuta, perché comunque giocheranno poche partite e si spera a questo punto che le giochino tutte, perché già qualcuno sta instillando dubbi riguardo alla Big Ten e alla situazione Wisconsin, perché anche loro hanno un calendario risicato, un calendario che non permette spostamenti di partite, quindi è già una situazione difficile. però se Alabama dovesse arrivare al championship da imbattuta e dovesse perdere il championship, sarebbe dentro quasi sicuramente, come è successo 2 anni fa, perché comunque cioè dovrebbe succedere qualcos'altro dietro, insomma, che fa propendere la commissione per una scelta diversa. Però ora come ora io direi che sì, Alabama, Clemson e Ohio State sono le uniche tre sicure, diciamo così, dei playoff, la quarta da decidere.
Sì, Alabama, insomma, dovrebbe succedere, o che dovrebbe vincere qualche partita in modo molto risicato e poi perdere il championship tipo 100-0, allora magari dici, si fanno due domande e la lasciano fuori, però verosimilmente appunto un'Alabama imbattuta che perde il championship sarebbe comunque dentro i playoff.
Sarebbe comunque dentro, sì.
Esatto. E arriviamo allora alla preview di questa Week 9, 51 minuti siamo, quindi ragazzi dobbiamo fare abbastanza alla svelta. Preview della Week 9, partiamo dalla ACC, non vi chiedo di pronosticare nulla, la partita con il, diciamo, lo spread minore era quella tra Virginia Tech e Louisville, non è una grandissima partita, non se avete altro da vedere e c'è altro da vedere guardate altro, però insomma
sì,
è la più
decisamente sì,
è comunque la più in teoria la più combattuta della settimana. Poi c'è UNC che andrà a giocare a Virginia, Notre Dame giocherà con Georgia Tech, dovrebbe vincere abbastanza facilmente, Clemson ospiterà in casa Boston College, quindi altre partite non di cartello. Nella SEC invece, qua vi chiedo di pronosticare qualcosa, oltre a ci sarà Georgia che andrà a giocare a Kentucky, Mississippi State, quindi Mike Leach che andrà a sfidare Alabama, e attenzione a Mike Leach, anche se ovviamente vista Mississippi State dopo la prima settimana non ci sarà ovviamente gara, però attenzione sempre al pirata. Missou andrà a giocare contro Florida che rientra dopo 2 settimane praticamente di pausa, quindi anche da vedere come e se avrà impattato appunto questo periodo di stop nella stagione, nella condizione dei Gators. E poi il nostro amico, il nostro eroe Felipe Franks andrà a far visita a Texas A&M, partita questa più interessante probabilmente delle altre vista la buona partenza di Arkansas. E arriviamo poi invece alla prima partita che vi chiedo di pronosticare, che è quella tra LSU e Auburn. Vi dico già che Oleg ha pronosticato LSU. Guido, partiamo da te.
Dura, io dico Obor perché ancora LSU non mi convince a livello difensivo e sono convinto che a livello di scontri diretti Obor può avere i giocatori per far male alla difesa di Louisiana State.
Sì, allora bisognerà vedere intanto se LSU ha a disposizione Brennan nuovamente, anche se il sostituto, non mi ricordo il nome, ha fatto benissimo.
Finley.
Sì, TJ. TJ, sì.
TJ Phil.
Mi ricordavo il nome, basta, non il cognome. Ha avuto un buonissimo impatto contro South Carolina, infatti molti sono rimasti stupiti dalla sua scelta, perché Orger non aveva, era il quarto QB a roster, non il secondo, il terzo, ma bensì il quarto, quindi molti hanno detto a Orger come mai ha scelto questo giocatore, insomma i risultati contro South Carolina si sono visti. Quindi intanto bisognerà sciogliere il nodo quarterback, però Auburn ha faticato di nuovo contro il Miss, Gus Malzahn è sempre sulla graticola, però riesce sempre questo vecchio marpione a togliersi dalla hot seat tutte le volte, magari è questo il caso, cioè una vittoria importante potrebbe farlo tornare sulla retta via, diciamo, e non sulla via della partenza dalla panchina di Auburn. Quindi io direi LSU, ma occhio perché Auburn può dire la sua.
Sì, comunque si parla comunque di LSU Auburn, quindi partita interessante, anche se non probabilmente come negli ultimi anni. Passiamo un attimo per le Group of Five, ossia per la Mountain West e per la AAC. Nella AAC ci sono due partite molto interessanti. La prima è quella tra UCF e Houston, che non vi chiedo di pronosticare perché ovviamente ne facciamo 7 e devo sceglierne 7. E quella che invece vi chiedo di pronosticare è quella tra Memphis e Cincinnati, la Cincinnati di cui abbiamo parlato, che appunto avrà questa settimana un test importante contro i Tigers. Fra, ripartiamo da te.
Cincinnati, senza troppi giri di parole, perché Memphis sì, è una squadra che mette molto bene il pallone per aria, ma non è la Memphis di 3 o 4 anni fa. Cincinnati è una squadra veramente forte. Se una la deve perdere, Bearcats, non credo sia questa.
Guido?
Bearcats anch'io, Cincinnati, sì.
Sì, vado anch'io con Cincinnati, anche Oleg è andato con Cincinnati, quindi 4 su 4 con i Bearcats, tutti sul carro di Fickell. Per quanto riguarda la Mountain West, invece, le due partite con lo spread più basso sono quelle tra Colorado State e Fresno State, quindi con l'esordio di Adazio nella panchina dei Rams, e la seconda invece, che è quella che vi chiedo di pronosticare, che è quella, ve la chiedo perché è la partita tra di tutto il weekend del college football, è la partita con lo spread più basso, a un punto in favore di Wyoming, che appunto ospiterà in casa Hawaii. Guido, ripartiamo da te. Hawaii e Wyoming.
Wyoming, dai, dico Wyoming. Non mi piace Hawaii, la scelta dell'allenatore Graham, quindi dai, andiamo con i Cowboys.
Fra?
Beh, i Cowboys non li ho visti benissimo contro Nevada, anche se hanno recuperato un deficit di non mi ricordo quanti punti stavano perdendo, tanto poi non si sono mai arresi, questo è un pregio, bisogna dirlo, però hanno evidenti limiti in attacco. Io direi Hawaii.
Io invece vado con i Cowboys, perché anche io, come hai detto bene tu, hanno sofferto molto all'inizio, hanno preso all'inizio davvero sono rimasti praticamente fermi in difesa a guardare Nevada che giocava, ma poi hanno reagito di carattere, hanno fatto una buona prova, perdendo lo stesso alla fine, ma fiducia ai Cowboys. Arriviamo alla Big 12, dove tra le altre Oklahoma sarà ospitata da Texas Tech, TCU invece andrà a far visita a Baylor, a Waco. Invece vi chiedo di pronosticare Kansas State West Virginia at West Virginia, perché Kansas State è nel ranking 4-1, il suo record è alla numero 16, West Virginia gioca in casa 3-2 il record, però è data favorita di 3.5 dai bookmakers. Guido, ripartendo da te.
Sì, secondo me è data favorita, perché comunque a livello globale è una squadra che ha più giocatori di talento, quindi io dico West Virginia, però Kansas State è una squadra molto molto tosta da affrontare, sarà secondo me una bella partita.
Fra?
Ma chi viene data per favorita? West Virginia?
West Virginia, sì.
Ah, probabilmente viene data favorita ai Mountaineers per il fatto che manca il quarterback titolare, che è out of season di Kansas State, però sì, a parte la vittoria inutile, nel senso, hanno vinto 55-14 contro Kansas, che è una delle peggiori squadre della SBS. Sì, una partita che non fa testo. Io Kansas State l'ho vista molto bene nelle precedenti uscite. West Virginia non è la West Virginia di Daniel Gorsen di 2-3 anni fa, quindi io mi tengo i Wildcats.
Anch'io mi tengo i Wildcats, perché hanno un running che mi fa impazzire. E l'altra partita della Big 12 che vi avevamo preannunciato è quella, diciamo il big match della settimana della Big 12, quella tra Texas e Oklahoma State. Si gioca a Stillwater con i Cowboys favoriti di 3.5. Fra?
Sì, confermo. Allora è una partita difficile, questa è l'upset alert della settimana, perché Texas l'abbiamo visto, insomma, anche a livello di orgoglio deve tirare fuori qualcosa, e questa potrebbe essere la partita giusta anche per Herman, per rimettersi in carreggiata. Tuttavia Oklahoma State arriva gasatissima, arriva da un'ottima vittoria contro un'altra squadra di ranking, quindi io mi tengo i Cowboys. Non c'è purtroppo il vantaggio del fattore casa, nel senso che sappiamo la situazione che vede gli stadi con pochissime persone, quindi io direi Oklahoma State, però ripeto, l'upset alert di questa settimana.
Guido.
Sì, l'ho scritto nel preview e ho dato come vincente Texas, promettendo che se perderanno sarà l'ultima volta che li pronostierò vincenti una partita. Però sì, è l'ultima chance che ha Tom Herman per salvare per ora la panchina e poi a Texas per sperare di poter arrivare a giocarsi il titolo di conference, quindi per questa volta dai, Longhorns.
Anch'io vado con i Longhorns, ci cadiamo ogni anno a dare favorito
a Texas. Come Michigan, come Miami, Michigan, sempre, esatto. ci cadiamo
sempre
ogni
lì,
anno.
Sempre lì. E arriviamo alla Big Ten Conference, dove come detto Wisconsin non giocherà, doveva giocare contro Nebraska, è stata rinviata la partita per la situazione Covid a Wisconsin. Nebraska, che ha una voglia incredibile di giocare questa stagione, ha chiesto di poter giocare, aveva già organizzato la partita di questa settimana contro Chattanooga, erano già d'accordo con la scuola FCS, però la Big Ten ha posto il divieto di sostituire la sfida con Wisconsin con un'altra sfida, e quindi a Nebraska toccherà star ferma questa settimana. Altre sfide, c'è la rivalità del Michigan tra Michigan State e Michigan, partita che ovviamente vede i Wolverines super favoriti, che noi non pronostichiamo perché è scontata e ovviamente vincerà Michigan State.
Oddio, no, non è scontatissima.
Dai, infatti.
No, perché a parte che è un derby che da quelle parti è sentitissimo, poi io ho visto la partita tra Michigan State e Rutgers, tra l'altro Rutgers torna alla vittoria dopo 3 anni, partita memorabile, manco avessero vinto il titolo nazionale, però Michigan State ha perso più che altro perché ha causato tipo 7-8 turnover di 5-6
frame,
l'ha persa per errori suoi, perché a livello difensivo non ha concesso nulla in attacco a Rutgers, quindi ok, ha perso male, ha perso perché ha causato tanti errori, però non è quella squadra da materasso che tutti stanno pensando adesso dopo una sconfitta del genere, quindi in più ti ripeto, è anche un derby, è chiaro che l'ago della bilancia è completamente a favore di Michigan,
però attenti. L'highlight della partita contro Rutgers è stato il bellissimo lancio di Rocky Lombardi in una zona in cui non c'era nessuno della sua squadra, con due corner.
Non credo di aver mai visto così tanti errori in una partita di football, neanche quelle da high school.
Beh, il suo ce l'ha messo comunque anche Maryland nella gara con Northwestern, lanciando con Tauli a Togavoloa, che ha lanciato una cosa come 3 o 4 intercetti, una serie di errori clamorosi, offensivi, difensivi. Ma Maryland, insomma, ce l'aspettavamo di più da Maryland che da Michigan State. Le altre partite, come dicevo, sono a Maryland andrà a giocare a Minnesota, che dovrà riprendersi appunto dopo la sconfitta con Michigan e avrà un avversario alla portata. Purdue dovrà dar continuità alla prima bella partita di questa stagione, giocando contro Illinois a Champaign. E Indiana dovrà cercare di dar continuità alla prima vittoria, andando in trasferta proprio contro Rutgers. Le due partite che invece noi pronostichiamo, ragazzi, solo pronostico secco della prima, è Northwestern Iowa, e vi chiedo appunto pronostico secco. Guido, partendo da te.
Northwestern.
Confermo. Sì.
Northwestern, confermo. Anch'io, se andiamo sempre contro Iowa, ovviamente Oleg ha pronosticato Northwestern, da buon chicagoano. E l'ultima partita della settimana è quella, ovviamente, il big match della Week 9, quella tra Ohio State e Penn State. E qui invece potete dire qualcosa di più del pronostico secco. Guido, ripartiamo sempre da te.
Ma Ohio State vincerà. Penn State praticamente non ha più running back perché Journey Brown infortunio, e Noah Kane, anche notizia fresca di fare ieri, salterà tutta la stagione, quindi entrambi i running back titolari fuori. Sarà difficilissimo per Penn State, che non ha, secondo me, Sean Clifford un quarterback che gli può vincere le partite. Ecco, non è male, ma non è uno che ti fa vincere le partite. Contro Iowa State c'è bisogno di ben altro, secondo me. Molto comodamente vinceranno i Buckeyes.
Sì, non c'è storia, perché Penn State non ha troppe alternative in attacco, anche se il quarterback è stato eletto miglior giocatore della squadra contro Indiana, a me la sua prestazione non è piaciuta assolutamente. Quindi assolutamente dico Iowa State.
Ovviamente vincerà Ohio State, vincerà facile perché Penn State è senza attacco, il quarterback è così così, i running back non ci sono, i ricevitori non ci sono proprio, i running back sono infortunati, i ricevitori proprio non ci sono a roster, e quindi sarà molto dura per Penn State uscire con qualcosa di positivo da questa gara. Ragazzi, siamo in chiusura, grazie di essere stati con me, è stato un piacere anche questa sera, un saluto a Guido, ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
E anche a Fra, ciao Fra, grazie di essere stato con noi.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Un saluto anche da parte mia, ci sentiamo settimana prossima.